As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, e ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Finalmente sono da casa mia, dalla mia plancia, e io sono il capitano Jaret, e in nostra compagnia abbiamo il primo ufficiale Sofia.
Buonasera caro Jaret, anzi capitano, e buonasera anche a tutto il nostro pubblico.
E buon 55esimo Star Trek Day, che insomma pochi giorni fa c'è stato lo Star Trek Day, tantissime novità, ma però oggi non parleremo dello Star Trek Day.
Esatto, perché questa sera recensiremo il quinto episodio, stavolta l'ho detto bene, della seconda stagione di Star Trek Lower Decks, intitolato La vergogna dei Doubler, diretto da Kim Arnett. È scritto da David Hylenfield, scusate, non sono brava con questi cognomi, e David Wright. Però prima di cominciare con tutta la nostra recensione, commenti e saluti vari, vi faccio i soliti piccoli reminder social che non guastano mai, anche se stasera ho una frangia piuttosto impossibile. Comunque, io vi ricordo che la nostra diretta è reperibile in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Per quanto riguarda Facebook, le regole sono molto semplici. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, mettete un bel mi piace alla diretta, un bel mi piace alla pagina, soprattutto per i miei capelli impossibili di stasera. una love reaction alla diretta, commentate come se non ci fosse un domani, perché più siamo e più ci divertiamo, e soprattutto condividete per espandere il verbo di Talking Trek. Per quanto riguarda invece YouTube, il procedimento è più o meno simile, mi raccomando, anche lì se non l'avete ancora fatto, mettete un bel mi piace al video, commentate come se non ci fosse un domani, condividete, ma soprattutto se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Io tra l'altro vi ricordo che tramite YouTube è possibile fare delle donazioni appunto direttamente in diretta tramite la Super Chat. Semplicemente una volta che avrete fatto una donazione, il vostro commento arriverà più bello, più colorato rispetto agli altri, noi lo manderemo in diretta e vi ringrazieremo.
Andiamo con la primissima scena. La USS Ritos sta scortando un emissario Doppler alla base stellare 25, o 25, per un negoziato commerciale. Doppler si duplicano involontariamente come meccanismo di difesa emotiva. Il capitano Freeman e gli ufficiali si premurano di essere gentile con l'alieno in modo da non mandarlo nel pallone, nel panico, e non farlo, diciamo, duplicare. Ma presto l'alieno scopre di non essere gradito e va, appunto, nel panico, sdoppiandosi fino a perdere sempre il controllo e finendo con l'invadere l'intera nave. La Serrito non sarà ammessa alla stazione fino a quando non avrà risolto il problema. Anche Boimler e Mariner ci vogliono andare a questa festa. E quindi cosa succede? Ma non sanno come fare, perché sono ammessi soltanto i membri della classe, dalla classe Luna in poi, diciamo, delle navi più importanti della serie. In quanto ufficiale della Titan, anche il duplicato di Boimler, ovvero William Boimler, è invitato, ma si trova dall'altra parte del settore, quindi non potrà arrivare. Quindi la soluzione è che Boimler si spaccerà poi per il suo duplicato, portando con sé Mariner come il suo figlio.
Esatto.
Ovviamente questa è tutta la parte introduttiva. Intanto Sandy e Rutherford stanno costruendo insieme un modellino della USS Ritos. Prima di perdere la memoria, Rutherford aveva lasciato delle indicazioni per il montaggio dello stesso modellino, ma adesso non riesce più a comprendere che cosa aveva realmente scritto. Scopriamo anche che sulla base stellare si tiene la conferenza di comando, uno dei party più esclusivi a cui tutti vogliono partecipare. Tra l'altro, cosa che aggiungo, il giorno prima dello Star Trek Day, la Eagle Moss e la Hero Collection hanno proprio annunciato un modellino della USS Ritos.
È vero.
Secondo me non è un caso. Secondo me non è un caso, perché adesso tutti se lo vanno a googlare dopo l'episodio e se lo vanno praticamente a preordinare, a acquistare. Quindi per me è puro marketing, cioè.
Beh,
questa
sì.
Parte qua. Comunque, ad ogni modo, Sofia, parto io, poi ti lascio assolutamente la parola, però saluto Benny, Virno, Lamberti, sera anche a te, e ti dico, questi Doppler, allora, sono fra la mia valutazione positiva, ci sono sicuramente questi Doppler, perché finalmente vediamo una nuova razza aliena introdotta nel contesto di Lower Decks, e soprattutto che ha anche una caratteristica forte, quella che praticamente si duplicano, no?
Esatto.
E ricorda i Triboli per alcuni aspetti, anche se non li reputerei proprio uguali, come avevi anche anticipato tu nella tua diretta, perché i Triboli praticamente rimangono incinti e quindi si riproducono, loro proprio si duplicano per una situazione di stress.
Esatto.
Però devo dire che come razza, anche se non mi piace a livello di aspetto estetico, la trovo comunque affascinante e non mi dispiacerebbe vederla anche in una delle serie in carne e ossa, ovvero una serie live action. E quindi per questi alieni la mia valutazione in questa scena introduttiva è assolutamente positiva. Per quanto riguarda la scena del modellino, per me, come ho detto prima, è puro marketing. Comunque ben fatto, e questa scena introduttiva comunque l'ho apprezzata molto, e basta, ti giro la parola, vai con le tue opinioni, e soprattutto anche i nostri spettatori, scriveteci la vostra tra i commenti che fra poco li leggiamo.
Ok, allora io una cosa che subito ho fatto caso di questo episodio è che parte in modo diverso dagli altri, perché se ci fate caso non c'è una scena pre-sigla. Parte l'episodio, parte il logo di CBS, cioè di CBS, e poi parte subito l'episodio, cioè parte la sigla e poi parte l'episodio a dritto. Mi ha lasciato un po' straniata perché ormai sono abituata, no? In casa Lower Decks di solito c'è sempre la parte prima e poi c'è la parte post-sigla, invece questa volta la cosa non succede. Non mi è dispiaciuta, era giusto un puntino da dire. Ti dico, allora, appunto, come hai detto giustamente te, anche a me i Doppler ricordano tanto i Triboli, con la differenza appunto che i Triboli sono praticamente parassiti, mentre invece i Doppler hanno appunto questa che è più considerabile come una, diciamo, una condizione della razza, appunto. Mi piace il loro aspetto, lo trovo veramente molto carino, mi ricordano, non lo so, un po' dei signorotti di mezza età con la pelata, non lo so, hanno un aspetto molto molto carino, però hanno un problema che, diciamo, sorge fin da subito e che molti nei commenti hanno già sottolineato, cioè che sono tremendamente fastidiosi. Allora, io sono una persona molto ansiosa, mi metterei in tasca le bustine del tè se non mi dicessero che lì c'è il cestino, perché mi vergogno a chiederlo, quindi figuratevi, però a tutto c'è un limite, cioè nel senso a tutto c'è un limite all'essere, diciamo, appunto schivi e paurosi nei confronti, diciamo, del, come si dice, di tutto ciò che li circonda. Però appunto, come hai detto giustamente anche tu, infatti concordo, sicuramente una caratteristica che comunque li rende unici. Tra l'altro, una cosa che, insomma, è bene sottolineare, visto che negli scorsi episodi si era parlato appunto di questo scambio di coppie, avevamo visto Rutherford e Boimler nell'episodio precedente, in quello ancora prima avevamo visto Tandy e Mariner, qui invece le coppie, diciamo, si sono ristabilite. Quindi abbiamo da una parte, come hai detto giustamente tu, Boimler e Mariner, e dall'altra invece Rutherford e Tandy. Quindi niente, questo è inizio. E ti dico, a me come inizio non è affatto dispiaciuto. Leggiamo un po' di commenti?
Sì, però sulla questione delle coppie, ecco, questo è stato uno dei primi lati negativi. Perché io stavo apprezzando il fatto che le stavano iniziando un po' a combinare, no?
Ok.
E subito l'hanno chiusa sta cosa, perché siamo tornati di nuovo alle due coppie, quelle prestabilite. Quindi mi hanno lasciato anche un po' deluso questo aspetto. Perché io, per esempio, lo scorso, ho dato un voto molto alto, soprattutto perché la coppia Boimler e Rutherford, secondo me, funzionava veramente molto. Magari potevano fare Boimler e Tandy in questo giro e potevano fare Rutherford e Mariner, invece sono tornati un po'. Però niente impedisce che non si veda dopo questa cosa, nei prossimi episodi.
Se mi posso permettere, scusami, caro Jared, ora questa è una considerazione che viene così a caldo. Io penso che le abbiano un pochino, diciamo, rimesse a posto le coppie, per il semplice fatto che, se ci pensiamo, c'era una questione aperta tra Mariner e Boimler, ovvero il fatto di te ne sei andato tu oppure sei tu che hai rotto i rapporti. E questa era una cosa che era già stata, diciamo, in un certo senso sottolineata negli episodi precedenti, diciamo, appunto questo, come dire, rammarico di Mariner nei confronti dell'amico. E quindi secondo me questo, diciamo, appianare, questo rimetterli, diciamo, in coppia insieme aveva un po' questa funzione qua, ok? Quindi, diciamo, chiudere la questione, e cosa che poi, che tra l'altro questa questione è sempre presente all'interno dell'episodio, se ci facciamo caso, fin dalle prime battute si parla già subito di Boimler sulla Titan, ed è poi un filone che porterà avanti tutti i discorsi della coppia, fondamentalmente. E ti dico, io sinceramente l'ho apprezzato perché appunto alla fine, ora non faccio spoiler, anche se vabbè, però più che altro non voglio anticipare troppo, alla fine comunque si arriva a un punto, cioè arrivano ad un accordo, insomma si arriva a un punto di fine, cioè nel loro rapporto, un punto di definizione, un punto di svolta, si può dire. Mentre invece, poi veramente lascio la parola al pubblico, scusate, stasera ho voglia di parlare, una cosa che purtroppo non ho apprezzato è, mi dispiace, la coppia Tandy Rutherford, perché personalmente in questo episodio l'ho vista, non voglio dire inutile, ma comunque l'ho vista molto di sfondo, cioè nel senso, purtroppo, poi magari ne parliamo meglio dopo, però cioè nel senso mi ha dato un po' l'impressione che se tutta la loro sottotrama non ci fosse stata, non sarebbe cambiato niente, un po' come è già successo, diciamo, nel primo episodio della seconda stagione. Ma con questo chiudo il discorso e magari adesso veramente andiamo a leggere un po' di commenti, perché se no, scusate, io parto in quarta e divento logorroica.
Sì, sì. Poi ti rispondo dopo anche io, magari con qualche commento in mente.
Assolutamente, assolutamente.
Allora, torniamo indietro nei commenti, perché stasera siete veramente in tanti. E voglio partire dal primo. Giordano Bracalente: è un cartone animato per grandi. Penso si riferisca al discorso delle battute un po' scurrili. Però Giordano, poi ne parliamo bene, soprattutto nell'ultima sequenza, quella con Tana. Però non dice qualcosa d'errato, insomma. Giordano ha detto un po' quello che ho detto anche io. Comunque parliamo sempre di un prodotto targettizzato per un pubblico, per adulti, e quindi è sensata la cosa. Faccio però fatica io personalmente, io Jared, a questo linguaggio all'interno di Star Trek, ma è una mia opinione strettamente personale. Allora, poi andiamo avanti con i commenti. Hai detto bene, già hai detto un po' troppo scuro in alcune scene. Duplerz uguale Tripoli 2.0, ci dice Enrico M. Quindi anche a lui è ricordato. E anche da Raquel, dice, anzi, Raquel dice, questi Dupler sono ancora peggiori dei Tripoli. Eh beh sì, perché si riproducono molto più in fretta. Cioè,
sì.
I Tripoli comunque si riproducono veloce, ma loro si sdoppiano a una velocità
della...
Poi in questo episodio il personaggio di Dupler non mi ha entusiasmato tanto, ti dice Assunta Viviani, e noi comunque rispettiamo la tua decisione. Se la vuoi motivare fra i commenti, Assunta, sei la benvenuta. Stefano Ancis dice: il modellino della Saritas lo voglio anch'io da aggiungere alla collezione, ma anche io, ti dico la verità.
Madonna, sì.
Anche io. Poi allora, aspetta, è una razza un po' troppo emotiva per usare un eufemismo, ci dice Antonio De Stefano. Riccardo Frascari torna sul modellino: voglio quel modellino in particolare della Saritas con tutte le capacità attive del nucleo di curvatura funzionante.
Non troppo anticipazioni, ragazzi, che dopo ne parliamo. Vabbè, però, mi raccomando.
Magari fossero così. Però il modellino è molto bello, ci dice Davide Puscillo. Francesco Bini: vero Sofia, parte subito la sigla senza nessuna scena d'anticipazione. Francesco Bini fa una considerazione molto intelligente, perché dice: comunque il modellino è molto più bello di quelli abituali della Iconos, ricorda più quello della Playmobil. Per chi non fosse al corrente, la Playmobil credo questo mese lo lancerà, se non l'ha già lanciato. Un modellino della USS Enterprise che costa la bellezza di 500 euro.
Cavolo!
E tu dentro ti vedi praticamente, cioè tu lo puoi aprire e ti fai vedere tutta la parte della plancia, e addirittura con un controllo a distanza che anche dal tuo smartphone riesci anche a comunicare con i membri della nave all'interno, e più ti danno tutto l'equipaggio di contorno dell'astronave. Ed è bella grossa, si parla di un modello tipo così. Quindi costa e non penso che sia, anche se proprio mobile, non penso che l'acquisteranno i bambini a 500 euro, anzi che l'acquisteranno più i genitori. Comunque è vero, perché quello della Playmobil ha molti più dettagli. Infatti, come vediamo in quello della USS Ritos, poi, ma in realtà lo vediamo anche in questa scena, perché un po' lo aprono, vediamo le varie sezioni della plancia, addirittura vediamo anche altre parti che poi affronteremo più tardi. Dalle querce a vero Sofia, niente introduzione prima della sigla, ammette di aver rimesso all'inizio per verificare che non mi fossi persa qualcosa.
Anch'io, cara Daria, anch'io l'ho fatto.
Antonio De Stefano: a me questi, non so perché, questi alieni mi hanno ricordato i cartoni di Esplorando il corpo umano che andava in onda anni fa. È vero, un pochino sì, a livello di estetica, tipo i globuli rossi, tipo queste cose qua. Sì, che l'altro credo che poi l'abbiano caricato anche su Netflix, credo fosse un cartone francese.
Sì.
Lo vedevo tipo negli anni 90, quando ero molto molto piccolo. Sono d'accordo su Jared sul fatto delle coppie, e anche Francesco Bini la vede con me sul discorso delle coppie, penso pure Antonio De Stefano. Poi, visto il problema della moltiplicazione, quanto è grande il loro pianeta? Magari tra di loro hanno dei comportamenti molto più cauti rispetto a... Comunque basta... Vabbè, lo diciamo dopo, come si... basta offenderli, dai. Diciamo
vabbè, oppure sono in pochi e quindi il problema non si può, tipo sono in tre e quindi vabbè, cioè si possono sdoppiare quanto vogliono.
Terry e Gervina, come quegli episodi di TNC dove dividevano l'episodio, c'erano due mini episodi mischiati dell'episodio. Sì, assolutamente, la vedo come te. Poi Riccardo Frasca invece la vede come te nelle coppie. Uh-huh. Concordo con Silvia sulle coppie e la chiusura dei rispettivi problemi. E poi cosa mi volevi dire, Sofia?
Io avevo trovato un commento interessante, se posso prenderlo un attimino, da parte di Dario Gerbino sul discorso della scurrilità presente in Lower Decks, che sinceramente mi trova d'accordo. Infatti Dario dice: ragazzi, noi siamo abituati a seguire le navi che sono le principali della flotta, con i migliori equipaggi. La Serrita è una nave poco nobile e anche l'equipaggio ci possono stare. Guarda, sono d'accordissimo con te, perché effettivamente, cioè, lo vedete, cioè, scusate, guardate un po' l'immagine, ma li vedete, cioè, sono uno più sconclusionato dell'altro, anche gli stessi, diciamo, ufficiali di Francia. Scusate, guardate Tana, c'ha le orecchie tutte mangiate, c'ha baffi tutti storti, cioè, voglio dire, nel senso, non è che sia, diciamo, il gatto più pulito in ordine di sta terra, magari ci sono un sacco di keitiani tutti più lucidi con le orecchie dritte, ma lei poveretta, cioè, quindi, guarda, io sinceramente sono d'accordissimo con Dario, ecco, scusate, volevo leggere questo commento. Ok, e tra l'altro, scusa, approfitto, perdonami, abbiamo sempre anche un commento da parte di Daniele Amore, sempre sul discorso, certo, della scurrilità, che ci dice: io vado controcorrente, un paio di frasi ci stanno bene nella serie, pensate lo stress di chi è considerato sempre il numero due, per dire un eufemismo. E anche qui, sinceramente, mi trovi d'accordo per i motivi di cui sopra, quindi io sono d'accordo con loro, ok?
Vabbè, il pubblico si divide. Io personalmente mi piace, però... senza esagerare, almeno certo, io la vedo così. Poi, in altre serie, in realtà, non ve lo nego, in alcune serie mi piace anche, ma non lo vedo bene in Star Trek, ma opinione strettamente certo, personale, rispetto, diciamo, anche le opinioni contrarie. Ma andiamo avanti con la prossima scena, dai, andiamo avanti con la prossima scena, e la introduci questa volta il mio numero uno.
Ok, allora Boimler e Mariner si preparano quindi per andare alla festa, quando però ricevono la notizia della moltiplicazione dei Doppler. La ragazza quindi propone di sfruttare la situazione a loro vantaggio. Visto che il caos regna, nessuno noterà la loro assenza, no? Quindi, una volta arrivati alla stazione, un alieno incappucciato, vediamo un alieno, scusate, incappucciato, che segnala la presenza di Mariner, e quindi gatta ci cova, c'è qualcosa che non va. I due amici entrano in un negozio, ma vengono subito braccati da un altro alieno che scopriamo chiamarsi Malbus. L'alieno conosce Mariner e tra l'altro l'accusa di averlo abbandonato su Ceti Alpha 5, che, come ricorderanno gli intenditori, Ceti Alpha 4, che come ricorderemo tutti è molto peggio di Ceti Alpha 5. Quindi Boimler e l'alieno hanno un punto in comune, entrambi sono stati abbandonati dalla ragazza. Malbus sa bene dove si svolge la festa, ma lo dirà loro solamente se sposteranno delle casse piene di bottigliette di bagnoschiuma a forma di data. E questa cosa l'ho trovata veramente geniale, tra cui bellissima la scena in cui la Tiranosso fa: ma c'è anche l'ora? Ah sì, vabbè, un paio, ci sta che ci sia, l'ho trovata veramente geniale. Ma non perdiamoci, perché infatti Boimler e Mariner, mentre portano, diciamo, la consegna, hanno una discussione riguardo la fiducia reciproca e nel mentre vengono rintracciati dalla sicurezza della stazione. Infatti, sotto i bagnoschiuma sono nascosti dei disintegratori Klingon illegali. Inizia quindi un inseguimento, durante cui si vedono varie parti della stazione, come per esempio un casinò, un barbiere e una sartoria. Grazie alla guida spericolata, Mariner riesce a sbarazzarsi di tutti gli inseguitori, portando quindi entrambi in salvo. È chiaramente, come si vede anche dalle immagini, una scena ricca di citazioni, di easter egg, la più palese ovviamente è la, diciamo, l'apparizione del nostro Data sotto forma di boccetta di shampoo, anzi di bagnoschiuma. Ma Jared, vuoi dirci tu le citazioni che forse magari ne hai colte anche un po' più di me, che magari per alcune cose c'ho qualche lacuna?
Vabbè, ora tutte quante ci faremo veramente le quattro.
Esatto.
Però, ad esempio, nell'immagine quella, la terza in basso partendo dalla sinistra. Aspetta, no? Quello giallo, quell'alieno giallo.
Guardate, ecco, bene il cursore. Quell'alieno
volatile, ecco, chiamiamola così, è una citazione alla TAS. Perché lo vediamo nella TAS, però c'è qualcosa di strano su questo alieno, perché io non ricordavo la razza e l'ho chiesto a due grandi intenditori. Il primo è Davide Fuscillo, che è anche nella nostra chat, e poi l'ho chiesto anche a Marcello Rossi, il supervisore del doppiaggio, un grande storico di Star Trek, e mi hanno dato una spiegazione. Allora, qui ne vediamo due di questi alieni, ne vediamo uno più giallo e uno leggermente più scuro. Ebbene, nella TAS, nella serie animata di Star Trek, questi alieni avevano, praticamente c'erano due razze, praticamente uguali, simili, che però gli veniva dato un nome diverso per una questione di budget, e quindi diciamo hanno sfruttato la stessa razza che hanno dato due nomi diversi. E in uno si chiamano Skorr, e in un altro gli Aureliani. Oh. E quindi non vi so dire qual è l'Aureliano e qual è lo Skorr, ma dovrebbero essere loro due. Quindi a proposito di duplicati, no? Quindi anche se in questo caso parliamo di due alieni praticamente duplicati, copia e incolla. E tra l'altro vedo anche in basso la terza immagine, ma sulla destra, che mi sembra che sia quella immagine di quel pianeta alieno in cui praticamente c'era il matriarcato, dove gli uomini erano tenuti molto poco considerati, dove tra l'altro Riker credo si metta proprio quella tunica, quel vestito,
esatto,
là, credo sia quello. E poi vediamo, vabbè, quelle uniformi bianche ovviamente sono un richiamo alle uniformi, quelle lì della Nemesi, che mettono anche al matrimonio di Diana Troi e Riker, che dovrebbero essere in teoria delle altre uniformi anche quelle, come vediamo anche quelle lì dalla seconda a sinistra, che richiamano invece l'altro uniforme di TNG, quella dove mettevano praticamente il matrimonio, ecco, per intendersi, ma anche quelle bianche le mettevano ai matrimoni. E poi vabbè, poi di citazioni in realtà se uno ci guarda ne scoprirebbe veramente tantissime.
Sì, tra l'altro ho fatto un piccolo crimine, perché in realtà dietro le tre immagini che vedete impilate c'è una scacchiera, appunto, di quelle con cui vediamo giocare anche Spock e Kirk a scacchi. Mi spiace averla coperta, ma se no non sapevo dove mettere gli altri frame.
Sì, che allora io dico una cosa, che poi vedo già un commento di Stefano Angis, che in realtà io sono anche abbastanza d'accordo, nel senso che bellissime queste citazioni, ci mancherebbe, però per me è tutto contorno. Cioè, e poi però non c'è la parte, diciamo, cicciosa, la parte buona da mangiare. Cioè io vedo tutto contorno, ma quando poi si arriva veramente a mangiare il primo, il secondo, io non lo vedo, perché a me mi continuo a pensare che questa serie giochi soltanto sugli easter egg, ed è un peccato, perché ho visto degli episodi, come ad esempio anche lo scorso, che ho trovato molto migliore di questo, e è un po' il difetto, cioè per questo ho dato anche un 6. Cioè questa scena visivamente è bellissima, ma la trovo anche inutile personalmente. Poi, cioè, tu mi dici la polizia corrotta o quel che è, a parte anche il termine polizia in Star Trek, vabbè, quel che è, insomma, non lo so. Cioè, tu c'hai un'organizzazione corrotta e ti metti a fare il party in quel pianeta, non lo so, mi sembra tutto molto molto poco plausibile. Ad ogni modo, opinione strettamente personale, ci mancherebbe, siete liberi di non pensarla come me, ma io vorrei vedere più una trama più imponente e queste citazioni magari ne possono inserire, che ne so, due o tre in tutto l'episodio, che magari sono anche difficili da scovare, piuttosto che spiattellartene lì una ventina, una trentina a sequenza, e poi la sequenza in sé poi non è neanche poi così funzionale a queste citazioni. Perché anche quelle bomboline, quella roba lì del bagnoschiuma di Data, poi alla fine a che cosa serve? Cioè è semplice, è soltanto fanservice, e per me è un fanservice di quello poco funzionale e soltanto per strizzare l'occhio, ecco. E a me piace il fanservice, però mi piace quando, come ripeto, è funzionale. Ad esempio, se ricordate l'episodio di Star Trek Discovery, quello dove vediamo Michael Burnham praticamente vedere Spock ai tempi di TNG, parlare dell'Unification 3 si chiamava l'episodio, dove vediamo Spock parlare dell'unificazione tra Romulani e Vulcaniani, insomma stava tentando di fare questa riunificazione, non ci sono riusciti, e poi in quel futuro su Discovery, su Nivara, sono riusciti. Quello è fanservice funzionale, perché quella scena lì serve. Queste per me è soltanto contorno, e dopo un po', opinione personale, io mi annoio, cioè vorrei vedere anche altro, cioè vorrei vedere più trama, vorrei vedere più cose funzionali. Per me, ripeto, non voglio usare la parola contorno per tutte le altrimenti poi ci facciamo i meme, però sì, per me è tutta roba da sfondo e basta.
Guarda, io sono d'accordo con quello che hai detto, e tra l'altro a me purtroppo questa scena, cioè questa sequenza, è piaciuta a metà. Perché, cioè, allora, non mi è dispiaciuto vedere Mariner che va, diciamo, a ricercare un vecchio nemico amico, mettiamola così. Però, diciamo che, come sta dicendo anche qualcuno nei commenti, sinceramente ho trovato più che altro noiosa la scena dell'inseguimento. Allora, visivamente, perché attenzione ragazzi, visivamente è molto bella, ok? Perché effettivamente ci sono delle parti che sono molto molto belle. Loro passano appunto all'interno di un casinò, poi passano diciamo appunto nella sartoria, poi escono di nuovo nei corridoi, e quindi ci sono tutte queste luci a neon. Cioè, visivamente è bellissima, però cioè, a livello di trama non serve a nulla, purtroppo. Perché sì, ok, va bene, carino Boimler che dice «Ah, il casino e si vede un Klingon, no, la sartoria, e si vede tra l'altro sartoria quella che c'era sull'Enterprise D in The Next Generation, ho controllato, era quella». E insomma, cioè si vedono, e si vede anche tra l'altro, cosa che mi ha fatto sempre piacere, una nave vulcaniana con dentro due vulcaniani che, signori, dal fino in fondo non si scompongono quando loro gli entrano con la Jeep o con il kart direttamente dentro. Cioè sì, per carità, bellino, simpatico, però diciamo che appunto, come tu giustamente te, si poteva tranquillamente tagliare, che poi è lunga come scena, cioè se ci facciamo caso prende un bel pezzo, diciamo, dell'episodio, cioè dura veramente un paio di minuti, e in un episodio da 20 minuti anche 2 minuti sono fondamentali, quindi forse sarebbe stato meglio, appunto, come hai detto giustamente te, se avessero sviluppato altre parti della trama. Ma poi più che altro la cosa che mi dispiace un pochino, mi dà un pochino fastidio, è che io mi ricordo che quando uscirono le interviste con Mike McMahon, quando uscì appunto quella sui contenuti speciali del Blu-ray della prima stagione, lui disse che nella seconda stagione ci sarebbero sì stati gli easter egg, ma sarebbero stati, diciamo, più funzionali alla trama. E io questo lo capisco, però cioè, bisogna allora capire che cosa intende dire lui, perché nel senso, un easter egg, appunto, come hai detto giustamente tu, funzionale alla trama, è un easter egg che porta a qualcosa. Cioè, a me dispiace dirlo, ma purtroppo anche l'altra volta, anche Tom Paris, sì, va bene, bello Tom Paris, tutti contenti di rivederlo, però non è servito a nulla. Cioè, non so se mi spiego, cioè, almeno secondo me, opinione personale, ragazzi. Però, cioè, ti dico, secondo me, purtroppo, il problema principale di questo episodio, infatti per questo non mi sento di dargli più di 7, è che veramente ci sono troppi easter egg rispetto alla trama in sé. Cioè,
ma poi, scusami se interrompo.
Prego, prego, figurati.
Cioè, sembra che ogni volta che andiamo in un pianeta ci siano collezionisti di robe.
Esatto,
cioè,
esatto.
Non è neanche più plausibile, capito? Un conto è se mi fai l'episodio sul collezionista, allora lì ci sta, perché lì... Ma qui, cioè, sembra ogni negozio abbia cimeli, cioè, puntualmente esatto. Loro hanno sempre... Dove... Piuttosto, guarda, a livello degli easter egg ho apprezzato molto la sequenza quella finale, più che questa, almeno okay. Secondo me. Sì. Comunque dai, vediamo anche un paio di commenti
sì,
e poi andiamo anche avanti, direi. Questa scena, ci dice Stefano Angis, l'avrei fermata al negozio. L'inseguimento è inutile, troppo lungo, improbabile e tutti i danni causati non portano nessuna conseguenza. Esatto.
Esattamente.
Alla pasta in furia, praticamente, ci dice Antonio De Stefano. Dario Giardino, ma se il film mitologico o mitico di Quentin Tarantino fosse ambientato sulla Terra di Sos, quanto sarebbe figo, ci starebbe benissimo, altro che Marina è il protagonista. Ce lo vedrei, però oramai è più mitologico, perché poi l'hanno smentito del tutto e penso che il suo prossimo film sarà anche l'ultimo e non credo sarà dedicato a Star Trek, se non l'ultimo o il penultimo. Siete frizzati? Boh, mandateci un feedback se ci vedete frizzati. Comunque, nel caso, Antonio, puoi passare a YouTube. Poi, no, qua ci già recuperate. Dice, eccovi.
Benissimo.
Magari è stato un suo problema di connessione. Poi, concordo al 100% con voi. Scena bella, ma inutile. E la scena dell'inseguimento dove ci dice Rico M mi ha ricordato la scena del film Blues Brothers in cui sfasciano il centro commerciale, ma probabilmente avranno voluto anche un po' richiamare questo. Daniele Amore invece stona invece le continue forzature di politicamente scorretto associato alla federazione, non è nemmeno pensabile una tale stazione nel cuore della federazione, appunto, ci dice Daniele Amore. E poi l'episodio si chiama Questione di realtà, non so, magari risponderò a qualche commento. Sì, è vero, Sofia è un po' troppo ed inutilmente lunga come scena. Dario Giardino invece ci dà un'opinione diversa, ma che noi comunque apprezziamo. È una questione di aspettative. Io mi aspettavo tantissimo da questa serie poiché l'autore è un comprovato fan e quindi ci sono rimasto male. Una volta abbassate le aspettative l'apprezzo molto, però dai, opinione personale, io sono il serie di Star Trek che mi faccio le aspettative alte se no non avremmo realizzato Talking Trek se Star Trek mi interessava così e così, quindi boh, no, più che altro io non voglio ripetermi, però ho visto una crescita esponenziale anche a livello di trama negli ultimi episodi della prima stagione e qui invece sto vedendo troppi alti e bassi, almeno secondo me. Poi ci sono episodi eccezionali, vedi lo scorso, almeno secondo me, però si continua troppo a realizzare un museo di easter egg ogni cosa, ogni scena che passa e poi magari poi la scena in sé non è niente di che e questo per me è un problema personale.
Esatto.
Sì, la trama è stata poco consistente, ci dice Assunta Viviani. Poi salutiamo, che l'avevo visto collegato, Positrone 76. Buonasera a tutti, di nuovo posso sentirvi almeno in parte in diretta. Che piacere, ben collegato Positrone 76.
E tra l'altro abbiamo anche un altro ritardatario che ci dice, anzi un altro che non ci riesce a seguire purtroppo stasera, ma che ci promette che ci recupera. Infatti abbiamo Davide Caldarelli che salutiamo, che ci dice un saluto a tutti, ciao, vi recupero carissimo. Domani, quindi ciao carissimo Davide del futuro.
The World X è una serie dedicata al citazionismo, lo gradisco lo stesso, però ti capisco, Daria. Cioè, alla fine ormai si è ben capito un po' il format della serie, cioè, ma un po' di tutte le serie, di quelle almeno viste per adesso. Discovery è quella serie che propone nuove cose, che magari vi fanno storcere anche il naso, però prova ad innovare, diciamo, a livello di tecnologie, di modelli di astronavi, il franchise, perché ci ha mostrato veramente tantissime cose nuove. Alcuni ci sono piaciuti, altri magari ci hanno fatto storcere il naso, però si può dire che è innovativa. Picard invece non è citazionista, secondo me Picard è nostalgica. Picard vi deve far provare quel sentimento che avete un po' provato guardando le serie anni 90, magari con un occhio molto molto di nostalgia. Mm. Invece la World X è proprio quella serie che invece vi deve far scattare un po' tutte, ricordare un po' tutto l'episodio, ma non è nostalgico, proprio citazionista. Per me è quella la parola, proprio quella che è stata Daria. E poi vedremo Prodigy, vedremo Strange New World. Strange New World magari sarà un po' più lo Star Trek alla vecchia maniera, ma con gli effetti speciali di oggi, almeno credo, dalle prime indiscrezioni. E Prodigy, secondo me, sarà un prodotto totalmente inedito, perché comunque si vede che si discosta molto dalla World X. Comunque, Sofia, andiamo avanti con la prossima scena, dai, andiamo avanti, certo, con la prossima scena. Ed ecco qua la scena, quella là, dove vediamo anche l'espulsione del nucleo di curvatura. Ma prego, Sofia, traducela tu.
Ok, allora, dunque, qui torniamo sulla Cerritos. Infatti vediamo che mentre Rutherford cerca di ricordare se stesso del passato per cercare di decifrare le scritte, Shax entra nel bar annunciando che verrà adibito per ospitare i Doubler. Tandy e Rutherford quindi devono trovare un altro posto dove poter completare la costruzione del modellino. Facendosi largo nella Cerritos, sempre più invasa, i due trovano finalmente rifugio nell'hangar da vette. Anche questo però straborda di Doubler. I due salgono sul tetto di una di queste navette, trovando quindi il modo di fuggire passando attraverso un condotto, che però è stato chiuso mesi prima. Si scopre che Rutherford ha veramente dei grossi problemi nel ricordare, e la situazione lo manda in crisi, dato che non riesce a riparare neanche un modellino. Quindi dice, ma cioè, io sono nato per, diciamo, riparare delle navi, se non riesco a riparare neanche un modellino, cosa ci sto a fare qui? Tandy quindi lo rassicura, dicendogli che anche il vecchio Rutherford in realtà non è mai riuscito a completare il modellino, perché si bloccava ogni volta che arrivava al nucleo di curvatura e poi ricominciava da capo. Questo era semplicemente un modo che i due avevano per passare del tempo insieme e senza troppi fastidi, appunto, come lo chiamano loro, diciamo, il loro distacco sociale. Infatti, veniamo anche a sapere, tramite sempre Tandy, che gli appunti lasciati appunto incisi sul modellino servivano solamente per rallentare il lavoro. Rutherford quindi si riprende e ha un'idea per fuggire, ovvero detonare il nucleo di curvatura del modellino e lanciarlo verso il condotto chiuso prima che esploda. Il piano finalmente funziona e i due amici riescono a fuggire. Oh, beh, allora, che dire, sicuramente che appunto, come si vede anche nell'immagine, qui c'è una citazione, anzi proprio un riferimento, appunto una citazione alla serie animata La TAS, che tra l'altro, rivedendo l'episodio precedente, mi sono resa conto che c'era anche nell'episodio precedente, ma perdonatemi, non l'avevo visto, quindi scusate. E infatti sto parlando di quell'alieno, diciamo, di forma felina, su due zampe, mettiamola
così. Che non è un caetiano.
No, esattamente, non è un caetiano, ma, ebbene, è un Xiniti, che è stato visto...
Non si pronuncia così.
Come si pronuncia? Correggimi, te ne prego, non lo so dire...
Si pronuncia tipo Xinti, qualcosa del genere.
Ok, benissimo, sempre la mia pronuncia di Acelone, come al solito. Comunque, fatto sta che questo alieno era appunto apparso nell'episodio della serie animata L'arma degli Slavers. Quindi questo è stato... Che dire, allora?
Però, prego. Però oltre all'episodio della tassa, okay, viene anche citato nell'episodio Nefente, dove Riker, okay, praticamente mette un sistema di autoprotezione della casa proprio per gli extinti.
Non me la ricordavo questa cosa.
Io me la ricordo, me la ricordavo questa citazione.
Madonna. Comunque, passiamo, diciamo, al commento molto veloce della scena. Purtroppo, cioè, allora, no, purtroppo niente. A me questa sequenza è piaciuta, ok? L'ho trovata molto carina. Rutherford e Tandy comunque, nonostante, come ho detto prima, insieme secondo me siano più dei personaggi di sfondo, ma non tanto dei personaggi principali, però nonostante questo comunque a me la scena è dispiaciuta. Vederli collaborare per me è sempre una gioia, e come dire, il fatto di vedere i pezzi della nave che possono essere, diciamo, staccati ed utilizzati, appunto, come per esempio appunto come si dice, il nucleo che viene utilizzato per far esplodere il condotto, mi è piaciuto, l'ho trovato molto molto carino. E soprattutto, così come era successo anche nel primo episodio, mi piace il fatto che venga mantenuta una certa profondità di campo quando Rutherford e Tandy fanno qualcosa e intanto dietro succede il marasma, il casino, il bordello. e sinceramente l'ho apprezzato molto, l'ho trovato una cosa molto divertente. E tra l'altro, ecco, sempre un'altra cosa che mi è piaciuta è vedere Rutherford che si approccia con gli alieni, con i Doppler, perché noi di solito vediamo sempre Rutherford che è sempre quello, diciamo, è un po' quello, come si può dire, oddio, cioè alla fine anche se gli succedono delle cose negative comunque è sempre sorridente, è sempre, insomma, cioè riesce a trovare il lato positivo, mentre invece qui, come lo si vede anche dalla foto, diventa scocciato a un certo punto. E questa cosa sinceramente l'ho apprezzata, tipo appunto lui che diventa, come dire, appunto parte del problema, parte della causa dello sdoppiamento continuo dei Doppler. Quindi questa cosa l'ho apprezzata. Jared, invece tu che ne pensi di questa sequenza? Ti è piaciuta? Attiva il microfono perché non ti sentiamo. Ok, bene. Jared è sparito, quindi allora io approfitto. Mentre lo riprendiamo un attimino, direi che leggo un po' di commenti, perché devo dire che secondo me anche questa scena può avere un po' diviso, quindi ok, è riapparso Jared, quindi i commenti li leggiamo dopo, però non lo sentiamo.
Spiegare il microfono, praticamente mi sono buttato fuori.
Benissimo, adesso ti sentiamo forte e chiaro.
Ho scacciato il nulla di curvatore della parte.
Benissimo, avevamo recuperato il capitano in extremis, quindi...
Allora, no, dicevo, allora, come scena l'ho trovata molto molto simpatica. E anche qui ci sono delle citazioni alle varie serie di Star Trek. Per esempio, mi ricordo che quando dovevi fare queste operazioni doveva essere il capitano, il primo ufficiale, che dovevano inserire un codice tipo di, per esempio, mi viene in mente l'autodistruzione o qualcosa del genere, quindi lo facevano in due e praticamente poi facevano uscire il nucleo oppure facevano semplicemente esplodere la nave. E vabbè, questa scena qua comunque l'ho trovata carina, però sempre niente di eccezionale, ecco. Sugli X-Indy, che mi ricordo quando uscì l'episodio di Star Trek Picard, molti li confusero con gli X-Indy, ma non sono la stessa cosa. Sinceramente mi sembra strano che questa razza sia entrata nella flotta stellare e poi allo stesso tempo Riker praticamente fa un sistema di autoprotezione come se fossero quasi degli animali selvaggi. Boh, non lo so, mi ha lasciato un po' così. Comunque, no, l'ho trovata una sequenza carina, ma ti ripeto, io un po' come hai detto tu, trovo che questa coppia in questo episodio non abbia esaltato. Infatti non vi nego che io nel sondaggio ho votato Mariner e Boimler.
Anch'io.
E tra l'altro stanno vincendo Mariner e Boimler con il 79% dei voti. Ma non lo so, cioè capisco, era un po' per dare anche tutto il valore dell'amicizia, girava un po' intorno a tutta questa cosa fra loro. Però non mi ha lasciato sbalordito, onestamente. Cioè, sì, carina, ma nulla di che. Ecco, mettiamola così. E basta. Penso di aver detto
tutto. Insomma. C'è poco da dire, in realtà, su questa scena. E ecco, per esempio, una cosa che avrei apprezzato, scusate, ricollegandoci al discorso che stavamo facendo prima riguardo anche la scena precedente, secondo me se avessero tagliato anche qualche secondo dall'inseguimento infinito pieno di easter egg di Mariner e Boimler e avessero aggiunti magari qui per rendere, diciamo, la scena un po' più interessante, magari aggiungere anche qualche dialogo, aggiungere qualche azione o così a Mariner e, scusate, a Rutherford e Tandy, avrei apprezzato un po' di più, molto detto in modo molto, molto schietto.
Sì, infatti. Leggiamo anche i commenti. Allora, mi è piaciuto come sono riusciti a fuggire da questa situazione, ci ho detto assunta. Francesco Bini, Jared, ma stai a diventare il nuovo Max? No, ora ragazzi, non bestemmiamo. Semplicemente mi ero accorto della citazione. Jared, hai nominato Discovery, non posso esprimermi da ricordare, aridatemi l'orca. Ormai questo è un mantra del nostro Dario, lo vedo su tutti i nostri articoli quando si parla di Discovery, aridatemi l'orca. E speriamo che ce lo ridanno davvero. Poi, vabbè, in realtà non è che ci siano tantissimi commenti su questa scena, quindi vedo che non è che abbia fatto particolarmente impazzire. Certo che un modellino di nave così realistico sarebbe pericolosissimo da tenere in casa. La fase delle nuove curvature funzionanti si rischierebbe disastri, in effetti. Vabbè, però come oggetto di fantasia, per quel contesto, ci sta, giustamente. Galaxy Quest Rune, sta, Galaxy Quest è veramente un gran film. Ecco, Jared non potrebbe mai stare su una classe Galaxy. California pure lui. Ma io sto sulla classe Constitution. Evidentemente no, veramente stavo disattivando l'audio e mi sono espulso. Non so neanche come ho fatto. Però io ho votato Mariner e Boimler, infatti, nel sondaggio ci dicono questi. Vabbè, dai, andiamo avanti con la prossima scena. Ok, questa dovrebbe essere la scena numero 4, vero Sofia? La
Esattamente.
sequenza numero 4. Ok, alla fine della fuga, Boimler e Mariner finiscono con il kart nel laghetto situato dentro una voliera olografica. Ma non c'è tempo per disperarsi, la festa li attende. Minacciato dalla ragazza, Malvus manda loro la posizione dove si svolge l'evento, ovvero la sala da ballo Alfa. Boimler viene fatto entrare, ma Mariner no, perché Boimler ovviamente si spaccia per William Boimler.
Esatto.
E i due discutono ancora una volta riguardo la questione della Titan e finiscono con il separarsi. Il ragazzo si rende presto conto che la festa non è divertente senza l'amica al suo fianco. Nel bar, Mariner beve e si sfoga con la barista, venendo presto poi raggiunta da Boimler. I due poi fanno pace, confermando la loro forte amicizia, ma sono comunque dispiaciuti di non poter partecipare insieme al party. Vedendoli tristi, la barista li rincuora, raccontando loro che nel 2260 all'incirca anche Kirk e Spock si erano recati lì a bere insieme, dopo non essere riusciti a rimbucarsi alla festa. E fra l'altro ha detto anche che il biondino beveva di più, ovvero Kirk. Intanto la Cerritos Freeman, dopo alcuni tentativi falliti, trova il modo di calmare i Doppler, rimproverarli fa in modo che si ricongiungono e la rabbia li aiuta a riprendersi. Finalmente la situazione torna tranquilla, il capitano e gli altri ufficiali possono andare alla festa, dove però non vengono fatti entrare. Fuori dal bar il gruppo incontra Mariner e Boimler. Freeman trova un modo per vendicarsi, mandando il Doppler nel mezzo della festa, che subito va nel panico e si sdoppia, riempiendo praticamente tutta la sala. Ovviamente anche qui ci sono un sacco di citazioni. Devo dire che comunque in questo episodio ho molte, molte citazioni alla TAS, ma una cosa che sicuramente avete notato è Okuna, il personaggio un po' lanzolo, un po' dei poveri, apparso su Star Trek Next Generation nell'episodio della quarta stagione, della seconda stagione, episodio 4 di Next Generation, chiamato Okuna l'Immorale, e fa praticamente il DJ alla festa. Tra l'altro, noi sapevamo che questo personaggio sarebbe apparso nella serie, perché comunque uscì un
È
articolo
vero.
mesi fa. E tra l'altro il doppiatore era tutto contento, ma a me non mi sembra che faccia neanche una battuta.
No, infatti non dice nulla.
Probabilmente, probabilmente hanno tagliato molte scene. Ecco, sono sicuro perché mi ricordo che il doppiatore era così, cioè il doppiatore, praticamente l'attore originale era molto molto contento di prendere il ruolo, ma non dice nulla, quindi immagino che l'abbiano tagliato. Sofia, che ne pensi? E cosa ne
Ma
pensate voi spettatori?
allora, sicuramente la prima domanda che mi è venuta, anche così fantasticando un attimo, è, cioè, vorrei vedere la faccia di Spock quando Kirk ha inciso i loro nomi sul tavolo, perché, cioè, no, mi sarebbe piaciuto sentire Kirk come giustificare una cosa del genere. Però no, comunque, a parte questo, allora, ecco, questa scena qui, sinceramente, anzi, questa sequenza mi è piaciuta. E la parte che mi è piaciuta di più di tutte è stata appunto la parte che vede il protagonista Freeman e gli altri primi ufficiali della Cerritos. Mi è piaciuta veramente tanto, tra l'altro cioè, possiamo prendere tutti un secondo per guardare quanto sono belli, tutti fieri, quando appunto la nostra Freeman fa tutto quel discorso, no, ma perché noi potremmo anche essere una navetta, ma comunque ci prendiamo, come dire, le stesse batoste, per non dire altre parole, che si prende l'Enterprise D, così, così, e loro tutti fieri, ma poi niente. E tra l'altro mi ha fatto veramente morire appunto Freeman, perché secondo me in questo episodio viene un po' fuori anche, come dire, il suo carattere anche un po' da mamma, no? Che sai che ci prova, no? Fino a un certo punto, perché lei, poveretta, ci prova a non arrabbiarsi con questi diamine di Doppler, che ormai praticamente le hanno riempito la nave a dei livelli impossibili. Ci prova, poi una certa giustamente esplode, e infatti poi si rende conto che appunto esplodendo, diciamo, le cose riescono a migliorare per una volta. Ecco, un'altra cosa che mi ha divertito è vedere alla fine, quando rimane un solo Doppler nella sala, diciamo nel ponte, che tra l'altro offesissimo fa: ah, non sono mai stato trattato così male sopra una nave, e niente, io ho un umorismo molto spicciolo, questa cosa mi ha fatto veramente molto ridere, mi è piaciuta. Poi sì, chiaramente, come hai detto anche tu, Jared, sicuramente le citazioni sono tutte quante molto interessanti e veramente molto belle. Tra l'altro, appunto, il fatto dell'alieno come insettoide che fa da buttafuori, ringrazio Trekkore, perché non me lo ricordavo. Cioè, devo dire che Trekkore è stata piuttosto la svolta per questo episodio. Possiamo dirlo apertamente, almeno io posso dirlo apertamente, perché mi ha fatto ricordare un sacco di cose.
A me la scena, quella Kirk più Spock, secondo me era un po' una scena con un po' slash alle varie fanfiction, cioè, se mi ha un po' ricordato un po' quelle cose lì, però secondo me l'ha scritto Kirk, perché non avevo mai visto Spock incidere una cosa del genere.
Ma infatti vorrei vedere la faccia di Spock quando Kirk l'ha fatto, cioè, ma poi come glielo giustifichi a Spock che fai una cosa del genere? Scusami, cosa gli dici?
Però mi ha bevuto. L'aveva bevuto, quindi sì. In quel caso più che Kirk era più Shatner. Comunque, in ogni modo, no, questa qui è una scena molto molto carina, e devo dire che poi gli elementi che la circondano, secondo me, sono da sfondo e rimangano tali, e siccome la scena è bella, non la rendono noiosa, come mettiamola. Tra l'altro me ne sto accorgendo proprio adesso, si vede un quadro dietro di loro dove si vede raffigurata quella nave bajoriana antica, che poi lo stesso Sisko cerca di costruire, perché si dice che quella nave lì riuscisse a andare a curvatura nonostante non avessero letteralmente la tecnologia a suo tempo. E devo dire che tra l'altro fu anche un episodio molto bello di Space Nine, non mi ricordo però il titolo. E vabbè, poi su Okona, come ho detto prima, poveraccio l'attore originale che l'ha interpretato. Concordo con te sul discorso dell'equipaggio restante della Serrita. Tra l'altro mi è piaciuto anche quando Freeman prende la parola e loro fanno tipo l'espressione così.
Esatto.
e la cambiano letteralmente nel giro di un secondo. E lì l'ho trovata divertente.
È bellissimo vedere la fierezza di Ransom.
E ho trovato anche carina il fatto che insultandoli loro si riunissero, no? Cioè tornassero a una cosa. E, ecco, questo mi ha ricordato un po' It. Per esempio, quando è It nelle scena finale di film o libro, romanzo, insomma, o anche remake, quello che volete, che insultandolo poi lui diventava più debole e poi diventava più piccolo praticamente. E in questo caso tornava uno, cioè non diventavano più, diciamo, un problema, ma anzi lo risolvevi il problema facendo così. E quindi sta cosa, non erano più, diciamo, aggressivi. E quindi sta cosa qua l'ho veramente molto molto apprezzata. Molti, vedo tra i commenti, fanno riferimenti a Cora come il logo Morn. È in effetti un personaggio che non ha mai spiaccicato una parola, e quando lo sta per fare puntualmente veniva interrotto. Tra l'altro, ecco, una cosa che ho apprezzato, ma poi magari ne parliamo dopo, perché altrimenti anticipo troppo. Comunque, Rico M ci dice: la nave con la vela solare, bravo Rico M, proprio quell'episodio lì, la nave a vela solare bajoriana, ci dice anche Riccardo Frascata, altro, veramente un bel episodio. Vabbè, ecco, ora lo dico, perché comunque questo è un riferimento a The Space Nine, quindi in realtà mi collego anche con quello che passerà dopo. Ho apprezzato questi riferimenti a The Space Nine, perché ho come la sensazione che in questi ultimi anni di rifondazione di Star Trek, con produzioni, di Space Nine sia quella serie un po' più snobbata, nel senso viene citata poco, non abbiamo visto ancora camei all'interno delle varie serie, compreso Star Trek Picard. Quindi il fatto che si inizia a vedere qualche citazione di Space Nine è qualcosa che apprezzo. Poi personalmente io reputo di Space Nine migliore di Voyager, ma questa è una mia opinione strettamente personale. Però ho visto che lo stile TNG è tornato molto in voga, soprattutto grazie anche a Lower Decks. Voyager comunque si sta anche riprendendo i suoi meriti, perché comunque se guardate anche Star Trek Picard c'è molto Voyager anche al suo interno. E invece di Space Nine rimane lì in un angolino ad aspettare il suo turno, almeno per adesso nelle nuove produzioni. Poi magari questo è soltanto un inizio, però magari c'è anche stata anche qualche citazione nascosta di Space Nine che magari non abbiamo notato negli scorsi episodi, però vorrei vedere un po' di più di Space Nine a questo punto. Di Space Nine è sempre la Cenerentola, ma aveva episodi bellissimi. E Positrone 76, concordo assolutamente con te. Tra l'altro, Cyril Clofton allo Star Trek Day ha fatto un discorso molto molto bello su di Space Nine, perché è stato chiamato, lui era l'interprete di Jake Sisko, per chi non se lo ricordasse, è stato chiamato, diciamo, come attore per presentare la serie. E lui ha detto che di Space Nine è stata la prima serie ad inserire dei veri archi narrativi lunghi, cosa che oggi fanno Discovery e Picard, e quindi fra le serie Trek, diciamo, si è preso anche dei meriti ed ha fatto un discorso veramente superbo che ho molto apprezzato. Ecco, io vorrei, ecco, tra le citazioni, ecco, per cambiare un po', vedere qualcosa di diverso, vorrei vedere un po' più di Space Nine. Ecco, fine. Allora io ho finito il mio discorso.
Ok.
Leggiamo qualche commento, Sofia?
Sì, prego. Volentieri. Guarda, ne avevo trovato uno molto carino da parte di Antonio De Stefano riguardo il discorso dei nomi incisi, che dice: forse avrebbe avuto più logica la scritta con i nomi di Sulu e Chekov, essendo entrambi al timone dell'Enterprise, li avrei visti più adatti. Effettivamente sarebbero stati carini. Cioè, allora, sicuramente dal punto di vista, diciamo, più iconico, è chiaro che Kirk e Spock sono più, diciamo, adatti. Poi vabbè, si rilega sempre tutto il discorso, no, numero uno, che viene anche fatto appunto nell'ultima parte dell'episodio da... Anzi no, in realtà viene fatto anche inizio comunque, che viene comunque tirato fuori da Mariner e Boimer. Però effettivamente anche i nomi di Chekov e Sulu potevano essere carini. E tra l'altro Riccardo Frasca chiede: ma secondo voi la scritta Kirk to Spock sul balcone è stata davvero scritta dal nostro o dalla barista per attirare i clienti? Ed effettivamente un po' il dubbio sorge, non lo posso negare. Mi si sono un attimo refresciati i commenti, se
vabbè,
mi dai una mano.
Comunque un sacco di commenti su di Space Nine, però da Giorbino ci fa notare O'Brien, effettivamente c'era una statua su O'Brien.
È
un cameo più di Space Nine che The Next Generation. E in effetti concordo con te, però secondo me in quella fase Lower Decks spingeva molto più su TNC. Ovviamente quello era l'O'Brien di Space Nine, anche per l'uniforme che mi ha mostrato, però si vede poco, secondo me si vede molto molto poco questa serie all'interno delle nuove produzioni. Di Space Nine è decisamente meglio di Voyager, ci dice Stefano Angis, più cupo e più matura, con un finale che trovo molto malinconico ma molto molto bello. Quello di Voyager invece l'ho trovato molto molto confuso, se posso essere onesto. Molto bello quell'episodio, si riferisce a quello del vascello solare. L'episodio si chiama Il vascello solare, 22esimo episodio della terza stagione di Star Trek Space Nine. Grande Davide. Poi, quel discorso su Chekov, come avevi detto anche tu. E, oppure qualcuno ci dice, oppure Sisko e Jack, ovvero Benjamin, Sisko e il figlio. Sì, ci poteva stare anche questa. Credo che il problema sia Sisko un capitano davvero sui generis, in effetti. Però io dico la verità, se dovessero, io in realtà più che Lower Decks mi aspetto qualcosa di Space Nine applicato, perché lì è dove si evocano i momenti di nostalgia con i grandi personaggi che tornano. Il problema di Sisko è che l'attore originale ha smesso di recitare, cioè, non lo fa più. E quindi secondo me non è neanche un discorso di soldi, cioè, secondo me è molto molto difficile che lo rivedremo. Però qualche altro personaggio magari. Bene, dopo questa scena arriviamo proprio a quella finale in cui vediamo Mariner più Boimer, Kirk più Spock. E allora, l'equipaggio della Cerritos da una festa privata nel bar a cui partecipano tutti. Per celebrare il nuovo Rutherford tende e regala all'amico un nuovo modellino, la di Space Nine, con inclusi Ezri e Jadzia da montare e smontare insieme tutte le volte che vogliono. Mentre Mariner nomina Boimer suo numero uno. Non mi sembra molto d'accordo. L'episodio si conclude facendo vedere i nomi di Mariner e Boimer incisi sul bancone accanto a quelli di Kirk e Spock. E devo dire che come finale l'ho apprezzato, sinceramente. Nonostante sia stato un episodio che mi abbia lasciato un po' così e così, il finale l'ho trovato carino. Soprattutto il modellino della dismessa, della stazione spaziale. Molto molto carino. Anche lì puro marketing, perché parliamoci onestamente, però carina come citazione e bellina anche la parte in cui poi si riuniscono tutti quanti e praticamente la loro festa privata forse anche più bella di quella esclusiva, ecco, più, molto più familiare, ecco, mettiamola così. Tu cosa ne pensi, Sofia, e cosa ne pensate voi spettatori?
Ma guarda, a me questa scena finale è piaciuta più che altro perché, cioè, allora, come tutti gli episodi di Lower Decks, finisce tutto bene, cioè tutto bene quel che finisce bene, quindi va benissimo così e siamo tutti contenti. Però la cosa che ho trovato più carina è che per una volta, almeno in questa seconda stagione, non si finisce con, appunto, con Mariner chiusa in galera o comunque chiusa nella detenzione. Perché di solito, se ci facciamo caso, gli altri episodi la maggior parte finivano con Mariner in detenzione e tutti gli altri che le facevano compagnia, mentre invece questa volta la cosa non succede e l'ho apprezzata. Un'altra cosa che ho trovato veramente molto molto carina e che mi ha fatto apprezzare veramente tantissimo ancora una volta il personaggio suo è appunto Freeman, che insomma è a parte soddisfattissima appunto della festa, è fiera perché dice cavolo, per una volta, cioè finalmente mi rendo conto che le persone con cui voglio davvero socializzare sono tutte qua. E poi secondo me appunto, cioè, si vede che alla fine, anche semplicemente da questa foto, cioè si vede che Freeman è sia una mamma che un capitano, è ambedue le cose. Perché, non lo so, secondo me lei sa, cioè secondo me... Allora, secondo me tra Mariner e Boimer ci potrebbe benissimo essere del tenero, cioè potrebbe venire fuori tranquillamente nel corso della stagione. Non pigio particolarmente perché ci sia, ma potrebbe essere una cosa plausibile. Però secondo me anche Freeman ci spera, cioè non lo so, lo vedi secondo me anche da come guarda Boimler, da come insomma un po' ci spera. Però comunque, a parte scherzi a parte, comunque alla fine ti dico, lei l'ho apprezzata veramente veramente tanto, cioè se nel sondaggio mi avessi messo Freeman avrei votato lei. sarò sincera.
Tra l'altro ha detto che aveva indossato la biancheria, e infatti vediamo che mano non l'ha indossata, ma non ci soffermiamo troppo. Parlavamo prima di scurrilità, sì. L'abbiamo un po' saltato al momento, quello dove praticamente Tana fa un commento, secondo me, troppo esagerato, mettiamola così, però non ci soffermerei perché comunque ne abbiamo parlato, diciamo, almeno un quarto della diretta.
Esatto.
Però, ripeto, opinione sempre personale, a me non piace. Leggiamo i commenti finali. Allora, ma dietro al pennuto seduto al tavolino, la fossa al cuore sbadita, è mica morna? Aspetta che l'allargo. Beh, infatti qualcosa un po' lo ricorda, però è molto molto sbiadita. E Antonio De Stefano, sì, il finale col capitano che si scioglie perdendo la sua rigidezza, che mi è piaciuta. Mi ha dato il senso di famiglia allargata, rimandando allo spirito di Star Trek. Assolutamente d'accordo con te, Antonio. Assunta dice: mi piacerebbe rivedere il personaggio di Bashir. Anche a me, Assunta. Tra l'altro, l'attore adesso devo dire che è tornato anche molto in voga, cioè molto molto attivo con i suoi ruoli, quindi sì, perché no, magari più di Star Trek Picard, sinceramente. Antonio De Stefano, quel commento l'ho trovato troppo pesante, fuori contesto proprio su Star Trek, anche io, riferendosi al discorso di Sana. Comunque, siamo arrivati in chiusura, ma non scappate perché fra un pochino chiuderemo il nostro sondaggio. Sofia, a te gli appunti social.
Ok, allora, io vi ricordo che la nostra diretta, al solito va in diretta, o comunque i nostri due canali principali sono il canale di YouTube e la pagina Facebook. Per quanto riguarda YouTube, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, mettete un bel mi piace al video, anzi alla diretta, commentate, così appunto diteci un po' le vostre preferenze nei sondaggi, così almeno finiamo, ci lasciamo così, condividete e soprattutto se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e schiacciate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta oppure che facciamo uscire un nuovo video. Per quanto riguarda Facebook, mi raccomando, stessa cosa, se non l'avete ancora fatto, anche lì un bel commento. Appunto, se non avete risposto al sondaggio su YouTube perché ci avete seguito da Facebook, scriveteci nei commenti di Facebook qual è stata la vostra coppia preferita dell'episodio. E poi mi raccomando, anche lì un bel mi piace oppure una bella love reaction alla diretta se non l'avete ancora messa. Mettete un bel mi piace alla pagina e anche in questo caso continuate a condividere il verbo di Talking Trek. Io vi ricordo che abbiamo anche altri canali social, come per esempio la pagina Instagram, il sito internet perennemente aggiornato, e poi abbiamo anche Patreon, ormai che ci accompagna da diverso tempo. Io vi ricordo che dunque nel nostro come si dice, profilo Patreon sono disponibili due tipi di abbonamento. Quello primo ufficiale a 2 euro al mese e quello invece capitano a 5 al mese. Quello appunto da primo ufficiale riceverete un attestato di ringraziamento via email, mentre invece con quello di capitano diciamo che verrete riconosciuti anche nella sigla di titoli di coda di Star Trek, quindi di Talking Trek, verrete quindi menzionati. Io vi ricordo, mi raccomando ragazzi, che questa non è assolutamente una forma di lucro nei confronti di Star Trek, ma è semplicemente un piccolo modo per supportare quello che facciamo e per supportare Talking Trek. Penso di aver detto tutto, scusate se stasera la formula non era particolarmente perfetta, ma sono un pochino stanca. Quindi ragazzi, io vi ringrazio e Jared, ti lascio la parola, perdonami se dovessi aver dimenticato qualcosa.
No, hai detto tutto perfettamente. A questo punto ti ringrazio per la tua competenza e per avermi accompagnato in questa diretta.
Io, caro Jared, ringrazio te e ringrazio anche tutto il nostro pubblico che è ancora attivo all'1:02 di notte dopo 1:32 di diretta. Quindi...
Poi penso anche a coloro che come me domani si devono svegliare alle 5 alle 6 per andare ai loro effettivi lavoro, quindi ancora molta, molta, molta più stima. E quindi un applauso, dai, ci vuole.
Ci vuole.
Grazie a tutti. Dunque, arrivato a questo punto, ricordiamo anche l'appuntamento a venerdì prossimo, sempre in seconda serata, con il sesto e prossimo episodio di Star Trek Lower Decks. A questo punto andiamo a vedere anche il nostro sondaggio e vediamo un po' come sta procedendo, perché adesso poi lo vediamo e... Aspetta che mi sta caricando, eccoci qua, praticamente beh, ormai era scontato da un pezzo, comunque ha vinto il sondaggio Mariner e Boimler con il 79% dei voti, mentre secondi la coppia Rutherford-Tandy con il 21%. Io adesso la termino e quindi per questa settimana il sondaggio è concluso, ci rivediamo il prossimo venerdì con un nuovo sondaggio, un nuovo episodio e una nuova live di Talking Trek. Buonanotte a tutti.
Buonanotte.
E mi raccomando, guardate tanto Star Trek. Compiti per casa. Buonanotte.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 5612-5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.